Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la liturgia ricorda Santa Lucia, siciliana, martirizzata a Siracusa. Siamo nei primi anni del IV secolo, poco prima che poi la fede cristiana venisse, o la Chiesa, ecco, e la fede cristiana venisse dichiarata legittima.
Dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetti 8-13. Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi, davanti al Signore un solo giorno è come mille anni, e mille anni come un solo giorno. Il Signore non tarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro. Allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra con tutte le sue opere sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere? Mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno. Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Parola di Dio.
Ecco, da segnalare riguardo al testo, purtroppo lo vedo solo ora, questo punto, al versetto 10, dove ci sono due lezioni, e anzi la prima forse è quella preferibile, almeno dal testo critico greco, dove non si dice che sarà tutto bruciato, le sue opere, la terra e le opere in esse saranno bruciate, ma saranno trovate. Il significato è molto diverso, l'espressione può suonare simile, ma il significato è molto diverso. Quindi forse si deve dedurre che tutto il resto sarà bruciato, ma le opere che sono in esse, quindi probabilmente ecco, le opere degli uomini, ecco, saranno invece trovate, cioè per il giudizio, qualcuno interpreta in questo modo, se prende l'altra lezione. Mi pare però che la traduzione italiana sia bruciate, no? Mi pare. È un'altra lezione, c'è un'incertezza, comunque c'è un'incertezza nei codici. I codici migliori hanno sarà trovata, però questo non decide fino in fondo. Ecco, comunque, a parte questa parentesi, vi lascio subito la parola. Siamo nella risposta ancora o in una seconda argomento. Pare che l'autore aggiunge in risposta all'obiezione che si trova al versetto 4 del capitolo 3, dove è la sua venuta. Ecco, nulla è più cambiato. Abbiamo visto una prima risposta, almeno così abbiamo cercato di interpretare, cioè che non è vero che nulla non è mai cambiato dalla creazione. Sono cambiate, anche se sembrava stabile, poi c'è stato il diluvio, e così anche la creazione attuale, cielo e terra attuali, sono sì stabili perché sono sorretti giusto dalla parola di Dio, dal suo comando, ma sono destinati a essere distrutti. Quindi l'autore dà un primo argomento, ecco, e poi c'è il secondo argomento che mi pare è il brano che oggi meditiamo.
Sono soffermata, sono partita da quello che già mi aveva colpito nel brano precedente riguardo a, diciamo, l'aspetto di volontà, la volontà che volontariamente questi falsi maestri dimenticano tutto quello che era già l'intervento attraverso la parola di Dio nella creazione. Creazione, poi distruzione, poi risanamento. Comunque, partendo dalla volontà, ho visto in questo brano di oggi quello che invece l'altra volontà, la volontà del Signore, perché dice il Signore non vuole perdere, non vuole che nessuno venga perso, che tutti possano avere la possibilità del pentimento. Quindi dicendo l'attesa è un'attesa perché c'è questa ragione, però quello che mi salta, ecco così, mi noto di più è questo aspetto di volontà, la volontà di non perdere nessuno. Un'altra cosa che anche lì per me la associo alla volontà è quello che è l'impegno, perché a un certo punto dice, siamo al versetto 12, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio. E questo mentre aspettate e affrettate e sottintende l'impegno, sottintende una volontà di stare dentro al comandi, ai comandamenti, dentro all'insegnamento, dentro alla parola del Signore. E quindi quest'altra volontà che è dell'impegno soprattutto, per affrettare la venuta. Quindi questa cosa che mi colpisce molto, cioè la venuta del Signore, noi siamo assolutamente artefici. E l'ultima cosa che avevo visto è come stare dentro a questa vita, affrettare in che modo, cioè la preghiera qui in una vita santa è di preghiera, perché la preghiera, noi vediamo dai Vangeli come Gesù ha iniziato i suoi discepoli alla preghiera. Per riprendere il brano da Trasfigurazione che in questo capitolo è riemerso, e finisco, Gesù si ritirava quando dice, raccolse i suoi tre discepoli, i tre apostoli, si ritirò in preghiera sul Monte Santo. Poi c'è l'evento della Trasfigurazione. Dunque l'importanza della preghiera di ognuno per affrettare, impegnarsi a affrettare questo ritorno del Signore.
Questi concetti che diceva Letizia, per esempio quello di Dio magnanimo con noi, e per questo ci lascia una vita lunga, è un concetto che abbiamo trovato molte altre volte ed è molto bello per questa attesa che in qualche modo tutti si pentano. Ma invece l'altro concetto, aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, ho letto che è un concetto che nel Nuovo Testamento c'è solo qua, e anche il nostro statuto, Don Giuseppe scrive, l'attesa vigilante e amorosa del ritorno del Signore, e non parla di affrettare. Quando abbiamo letto per la vita della città, abbiamo trovato che c'era scritto che in nessun modo l'uomo può anticipare la venuta, è una cosa solo di Dio. Allora così cercavo di mettere insieme tutte queste cose. E poi questa attesa di questi nuovi cieli, di terra nuova nei quali abita la giustizia.
Questi due concetti, come sono stati detti, li ho visti non come due concetti, ma come uno collegato all'altro in questo modo. Poiché appunto il terzo argomento riguardo al ritardo del Signore, avevamo visto prima gli altri due, è quello della pazienza di Dio, Cioè il Signore non vuole che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi, perciò dilaziona la sua venuta. Quindi, dopo dice, quali non dovete essere voi nella santità della condotta e nella pietà, attendendo e affrettando. Cioè, siccome la dilazione dipende dall'impietà del mondo, voi con la vostra santità affrettate il giorno. Mi ricordo che c'è anche un detto molto noto ebraico che dice che la venuta del Messia viene o quando l'iniquità è al colmo o quando la santità è al colmo. E quindi è proprio la conversione che affretta il giorno di Dio. Lui ci aspetta perché ci convertiamo per tornare. Evidentemente il ritorno di Dio è un concetto gioioso qui. Cioè è tremendo perché c'è il giudizio, ma per i santi, per gli chiamati è gioioso. Riguardo all'attesa, affrettare l'attesa, c'è un altro passo del Nuovo Testamento, almeno un altro, che parla in questi termini. Ricordo un commento di Don Umberto, l'istituzione dell'Eucarestia nella versione di Paolo, Prima Corinzi, dice... Così noi annunciamo la morte del Signore finché Egli venga, cioè affinché Egli venga. Finché Egli venga, perché Egli venga, ma anche affinché Egli venga. E quindi anche quello è la celebrazione del mistero da Lui comandato, è perché affinché Egli venga. E poi c'è anche Paolo dice, attendo solo la corona di giustizia che il Signore darà non solo a me, ma anche quelli che attendono con amore la sua manifestazione, come se questi che attendono con amore la manifestazione sia quasi una categoria, un nome.
Sì, anche a me questa frase, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova nei quali abita la giustizia, mi ricordava le beatitudini di Matteo, quando dice, beati perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Finalmente ci sarà un mondo giusto, il mondo di Dio, il mondo che deve venire, perché dovremmo avere sete proprio, voglia di questo mondo.
Questi versetti di oggi mi sono sembrati, fin dalla prima lettura, come l'accensione di una luce che rende tanto chiara e organica e logica tutta la lettera. Intendo dire che soprattutto in questo versetto 11 mi è sembrato così bello, in cui tutto quello che è stato detto finora delle minacce per chi devia del giudizio terribile che attende, eccetera, questa dissoluzione che attende, sono perfettamente legati alla prima parte fino al versetto 11 del capitolo 1, in cui venivano descritte tutte le virtù e i doni che attengono al fatto di essere partecipi della natura divina. Cioè noi, per grazia sua, possiamo arrivare a essere così, ad aggiungere la nostra fede, la virtù, eccetera, eccetera, perché sappiamo che tutte le cose dovranno finire in questo modo. Non sono due argomenti diversi, ma una sola, l'attesa della venuta del Signore senza timore, cercando di comportarsi secondo il suo volere e la sua grazia.
Ho pensato che l'immagine esemplare di questa attesa noi la troviamo in Maria, che attende il Signore ed è sollecita nel fare, insomma. E quindi davvero in questo modo, almeno per me, in questa immagine così esemplare, trovo, insomma, ho il pensiero che davvero anche noi, se l'ha fatto lei, possiamo farlo.
I primi interventi mi hanno fatto venire in mente che questo aspettare e affrettare il giorno ci sono nel rito della professione, quando più o meno, credo nel voto della castità, quando dice vuoi di chi non è impegnato ad altro, che ad aspettare e affrettare il ritorno del Signore. E quindi niente, questo è solo perché come richiamo. Invece mi sembra che si debba anche sottolineare questo termine che già tornava al versetto 4, che poi è quello centrale, la promessa. Cioè mentre c'è questa irrisione, dov'è la promessa della sua venuta? Versetto 9 oggi dice non ritarda ad adempiere la sua promessa. E poi torna all'ultimo versetto di questa attesa appunto della promessa, quindi questa protensione e quindi, come dire, rimanere fermi in questa attesa nella certezza, ecco, che questa promessa si adempierà. Tra l'altro il versetto 9 lo dice in un modo, però andrebbe vedere anche, bisognerebbe vederlo, perché io capirei così, non tarda, insomma, il Signore della promessa, quasi che sia un titolo, però lì veramente bisognerebbe vederlo.
Io penso che sia problema generale quello del ritardo del compimento della promessa. Anche in tutta la tradizione ebraica è molto discusso questo punto, per aggiungermi a quello che è già stato citato prima da Sara. C'è questa, una delle conclusioni nel Talmud su questo punto è che si tratta di una collaborazione, dice, bisogna mettersi d'accordo fra Dio e il suo popolo, nel senso che Dio si è riservato il tempo, il momento. Però in mano a Israele c'è una condizione, la conversione, che Dio aspetta. Dio non lo fa. Dio, solo lui decide il tempo, ma è condizionato anche lui, diciamo, dall'agire del suo popolo, che aspetta che il suo popolo si converta. Quando tutto Israele sarà, ecco, convertito, allora certamente verrà. Quindi c'è anche quel famoso episodio molto strano, no? Alle porte di Roma c'è un rabbi, appunto, che dice ma qui non mantiene la promessa della venuta del Messia, e protesta con Elia, il profeta Elia, e Elia gli dice no, ma guarda che non tarda. Vaglielo a chiedere tu direttamente. Dice, ma dove, come faccio? E dice, ma guarda che è lì, è fra i poveri, alle porte di Roma, fra tutti i poveri c'è il Messia, tu vai lì e lo chiedi. E difatti lui va lì, lo trova e gli dice, allora quando vieni? E lui risponde oggi, non so, l'ho già ricordato una volta, risponde oggi. E poi passa il giorno e non viene. E quindi il rabbi dice con il profeta Elia, ma qui, cioè, non ha mantenuto. E Elia gli dice, ma stai attento, lui ha detto oggi se ascolterete la voce del Signore, come dice il Salmo. Quindi, no, è per dire che questa idea, questo problema anche del ritardo e di come ci si deve rapportare con le promesse di Dio, le promesse fondamentali, perché è il giorno del Signore o la venuta del Messia, qui la parusia, quindi direi coincidono, ecco, cioè l'intervento decisivo di Dio, ecco, questo è un problema molto importante. E allora si può notare, cioè qui l'autore, come anche le altre risposte che troviamo, sono tutte risposte che rinviano alla fede, non smentiscono la promessa, questo è il punto, mi pare, ma indicano una via di come ci si deve rapportare, perché anche qui noi vediamo che l'autore non affronta direttamente in un certo senso ammette il ritardo, non affronta direttamente il problema originario che dà origine all'obiezione, cioè la promessa che entro questa generazione il figlio dell'uomo verrà. Qui non risponde a questo direttamente, perché il punto è questo: entro questa generazione, c'è un tempo cronologico stabilito nella promessa. Vediamo che la risposta non affronta direttamente questo punto, e quindi in questo senso ammette un rinvio, ma non si deve pensare, questo che sostiene, che questo ritardo, tra virgolette, Dio non ritarda, non ritarda nel senso che non si deve dedurre da questo problema, da questo punto, che non lo farà. La promessa rimane, Dio lo farà, e se non l'ha fatto come noi abbiamo pensato, secondo la sua promessa in senso cronologico, i motivi ci sono. Ci sono motivi in Dio, e quindi ne aggiunge, ecco, per Dio un giorno è come mille anni, ha un altro modo di vedere il tempo, ecco, e poi aggiunge un motivo centrale, che è quello appunto della conversione. Dio aspetta, Dio è paziente, Dio vuole salvi, e quindi è in grado di gestire anche le sue promesse, ma non bisogna dedurre dalla mancata adempimento di una promessa che sembra molto cronologicamente molto determinata, non bisogna dedurre che Dio non lo fa, che Dio non lo farà. Dio lo farà. Bisogna rimanere fermi nella certezza di questa promessa, come avete poi sottolineato, perché questa promessa centrale torna alla fine in senso del tutto positivo. Le immagini, ci sono varie immagini, come rappresentare l'adempimento del giorno del Signore. Se noi pensiamo per esempio all'Apocalisse, è molto più serena l'Apocalisse, no? Cioè, nei capitoli precedenti ci sono dei giudizi delle distruzioni, ecco, di Babilonia, eccetera, ma per quel che riguarda la terra e il cielo, lì si prevede che la Gerusalemme che sta in cielo, che c'è già, scende sulla terra come una sposa. No, non si parla che la terra e i cieli vengono incendiati in un grande boato. Ecco, naturalmente anche lì ci sono prima delle... Qui invece ci si rappresenta la novità, no, non sono da prendere alla lettera, ci rappresenta la novità del mondo che Dio promette, dicendo che tutto ciò che precede viene distrutto. Ecco, viene come il diluvio, che però non ha distrutto tutto, ma in un certo senso ha distrutto con l'acqua, a dopo i cieli attuali vengono, i cieli e la terra attuali col fuoco, però questo il motivo c'è, no? Sapete qual è il motivo? Perché Dio ha promesso che non distruggerà più, però non distruggerà più con l'acqua, però col fuoco può ancora farlo. Chiediamo anche per noi. È sempre un dono, è sempre una domanda, questa fede nella promessa di Dio, che deve illuminare, sostenere e illuminare tutto il cammino dei credenti nel mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Ancora nella grazia della celebrazione di ieri, preghiamo per il mondo, perché il Signore conceda uomini sapienti, profeti, capaci di indirizzare le coscienze su vie di giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci.
E per intercessione di Santa Lucia, preghiamo per la Sicilia, per le sue chiese, per i loro pastori e per chi in questi giorni è più provato per tanti disastri che l'hanno colpita. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per i tanti che disperati premono ai confini dell'Europa, confini della Polonia, confini degli USA, perché vengano attuate azioni di giustizia che permettano almeno una prima indispensabile assistenza umanitaria. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché il Signore tocchi il cuore di ogni credente e il sapere della sua magnanimità, della magnanimità del Signore, ci renda più miti e pazienti con i fratelli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la nostra comunità, ringraziando sempre il Signore per i doni grandissimi che ci ha fatto tramite Don Giuseppe, preghiamo per tutti noi, a uno, per chi ha più responsabilità, per chi fa più fatica, per chi sarà il superiore del ramo maschile e per chi si accosta alla nostra famiglia interrogandosi sulla propria vocazione, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Io ricordo in questa messa Bianca e Augusto, dunque sono i cugini di Cesare Rizzi. Cesare Rizzi ogni tanto ci chiede il ricordo dei suoi parenti, sono suoi due cugini, e insieme esprime la sua grande gratitudine e comunione con noi. Preghiamo.
Ascoltaci.
Oggi che è Santa Lucia, tradizionalmente il suo martirio viene così raccontato con l'accecamento violento, e vorrei pregare, affidare a lei in particolare mia zia Isa, che da tanti anni non vede più e ora è anche isolata in una RSA senza poter avere contatti con la sua famiglia, e perché il Signore la riempia di consolazione e se vuole trovi per lei una soluzione migliore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Vorrei ricordare insieme a voi anche Andrea Montanari, ieri è l'anniversario della sua morte. Preghiamo il Signore.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo Suor Lucia Montesole, Maria Lucia, De Mas e quanti nelle nostre famiglie portano il nome di Lucia. Lucia Giordani, preghiamo.
Per una mia zia di nome Rina, nell'anniversario della sua morte, preghiamo.
Ti presentiamo, Signore, queste intenzioni per intercessione di Santa Lucia. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.